Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla per una nuova puntata di Voci dalle Dolomiti, la trasmissione in collaborazione con il sito web bellunopop.it. Oggi parleremo prevalentemente di agricoltura, in particolare di agricoltura biologica, di recupero delle sementi tradizionali e delle colture tradizionali attraverso la testimonianza di uno dei protagonisti di queste iniziative in provincia di Belluno, che è Tiziano Fantinella dell'organizzazione Coltivar Condividendo. Faremo anche uno sconfinamento in provincia di Trento, la vicina provincia di Trento, per parlare invece con Simonetta Gabrielli, che è un esponente del neonato Comitato Referendario Trentino, che si propone appunto di raccogliere le firme per una consultazione popolare che avrebbe l'obiettivo di ridurre gli emolumenti che i consiglieri provinciali ricevono, in quanto anche consiglieri regionali, ogni volta che si riunisce in consiglio regionale, espressione di un ente, la regione Trentino Alto Adige, che fondamentalmente ha quasi niente dal punto di vista delle competenze da fare, perché in realtà tutto ormai o quasi appartiene a ogni singola provincia autonoma di Bolzano e di Trento. E la sigla di Voci dalle Dolomiti viene dalla Svezia, dal progetto Spamatica, che è un progetto di musica libera rilasciata secondo licenza Creative Commons e creata utilizzando strumenti informatici basati su piattaforme operative GNU Linux e quindi software libero. Vi ricordo che Voci dalle Dolomiti è una finestra di approfondimenti e informazioni che riguardano la provincia di Belluno e dintorni, soprattutto per dare voce a questioni, tematiche, gruppi, organizzazioni, comitati che non sempre riescono a trovare spazio proporzionale alla rilevanza delle questioni che sollevano sui mass media mainstream. Ospite di questa puntata di Voci dalle Dolomiti è Tiziano Fantinella, che abbiamo in linea da Fonzaso, che fa parte del gruppo Coltivar Condividendo. Dunque parleremo di tematiche riguardanti l'agricoltura e fra l'altro anche di un appuntamento che questo gruppo promuove per il 26 novembre, che si intitola Chiamata Raccolto. Ciao Tiziano, grazie di essere in linea.
Ciao, grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
Senti, cominciamo da questa Chiamata Raccolto, che cos'è?
Sì, Chiamata Raccolto è un appuntamento che noi organizziamo per ogni autunno, quest'anno cade il 26 di novembre, è un momento in cui cerchiamo un po' di trovarci tutti quanti, tutte le persone che abbiamo incontrato durante il nostro cammino dell'anno e tutti gli agricoltori che hanno collaborato con noi, le persone che si sono avvicinate al nostro gruppo, per fare un po' il punto della situazione e soprattutto per cercare di distribuire un po' le sementi che abbiamo coltivato durante l'anno, perché una delle cose che noi stiamo facendo in questo anno è quello che abbiamo chiamato museo diffuso, cioè tutte le sementi che noi riusciamo a trovare sul nostro territorio, sementi antiche, roba di questo tipo, le distribuiamo alle persone che si avvicinano al nostro gruppo, cerchiamo di riprodurre e fare in modo che non si estinguano soprattutto, e in quell'occasione cerchiamo appunto un po' di metterle tutte quante assieme, di vedere com'è andata la stagione agraria, di vedere che problemi si sono incontrati e soprattutto di ridistribuire ancora queste sementi.
Dunque l'appuntamento è per sabato 26 a Vellai, giusto?
Sì, è presso l'Istituto Agrario, noi siamo molto contenti di aver coinvolto anche la Scuola Agraria in questa iniziativa, perché è un punto fondamentale per il discorso dell'agricoltura, lì ci sono dei ragazzi che poi un domani andranno a fare gli agricoltori, contadini o comunque si coltiveranno un campo, un orto, e quindi è importante che abbiano una visione dell'agricoltura che non è solo dell'agricoltura industriale, dell'agroindustria, ma anche di quella che sta un po' prendendo piede, secondo noi è quella più adatta per la nostra provincia, cioè l'agricoltura biologica basata sulle tecniche di coltivazione biologiche che comunque escludono la chimica di sintesi, sulla biodiversità, cioè soprattutto sulle sementi antiche, e poi sulle relazioni, cioè sui contatti che ci sono tra le persone, perché molte volte...
Scusami, quindi diciamo che a Vellai dalle 9 in poi del 26 novembre voi sarete lì, voi di Coltivar Condividendo con altre realtà, immagino, del territorio, per anche incontrare persone che volessero conoscere qualcosa di più, oltre agli studenti ed altri, di tutto questo mondo che tende un po', diciamo, a recuperare, a innovare la tradizione dell'agricoltura, oltre questa lunga ubriacatura industriale, questa distanza che c'è ormai fra i consumatori e i prodotti che poi mettono a tavola.
Sì, esatto, noi abbiamo cercato di costruire proprio dal basso, come dicevo prima, con le relazioni, tutta una serie di realtà che sono legate tra di loro e che possono vedere sia gli studenti ma ovviamente chiunque partecipa a questa giornata, sono cioè le realtà legate al biologico, tipo l'associazione Dolomiti Bio, che è un'associazione che raggruppa tutte le piccole aziende o quasi tutte le aziende biologiche della provincia di Belluno, è il coordinamento dei gas, dei gruppi di acquisto solidale che si chiama Gasdotto, poi ci sono una serie di salvatori di semi, cioè persone che su noi come sul territorio bellunese ma altre del Trentino oppure della zona del Vicentino verranno e ci racconteranno della loro esperienza sul discorso di semi.
Senti, ci puoi fare qualche esempio, scusami se ti interrompo, di semi appunto salvati per dare anche proprio l'immagine di che cosa stiamo parlando agli ascoltatori non esperti di agricoltura?
Sì. Noi in provincia di Belluno abbiamo in 2 anni circa abbiamo girato veramente per tantissime piazze, per tantissimi posti e siamo riusciti ad esempio a recuperare 30 varietà di fagioli che vengono coltivate in provincia di Belluno, da sempre praticamente. Uno dei fagioli che in questo momento sta avendo, diciamo, un po' più di visibilità, ad esempio, è il fagiolo Gialette. Il fagiolo Gialette è un fagiolo tipico della nostra zona, molto pregiato, che tra l'altro ha interessato anche Slow Food, che l'ha fatto diventare un presidio. E la cosa bella, ad esempio, di questo fagiolo è che, grazie al recupero che è stato fatto da alcune persone, da qui un po' alla volta è nato anche un consorzio del fagiolo Gialette, che si è tra l'altro dotato anche di un disciplinare biologico, quindi una cosa decisamente molto molto importante. Quindi oltre a questo ovviamente ce ne sono tanti altri, c'è ad esempio il fagiolo Bonel, che è anche molto conosciuto nella zona di Fonzaso, ci sono tutta una serie di borlotti, eccetera. Quindi, ma non solo fagioli, c'è mais, c'è orzo, ci sono delle insalate, quindi un patrimonio vero e proprio.
che viene così recuperato e diventa proprio poi parte, diciamo, di un mercato, perché poi abbiamo anche appunto i produttori che stanno, che si uniscono, che creano delle realtà anche per andare ad incontrare i consumatori e rafforzare questo percorso, diciamo, di un'agricoltura diversa, no?
Sì, una cosa che sta veramente, che ci sta un po' stupendo anche noi, non è solo il fatto che in provincia di Livorno c'è un vero e proprio patrimonio di biodiversità che nelle altre province non c'è più perché è stato totalmente dissipato, ma anche il fatto che appunto vicino a questa esperienza nasce quella appunto di chi vuole impegnarsi in agricoltura, che siano aziende agricole, che siano piccoli produttori, autoproduttori, che possono coltivare queste realtà. Una cosa che ci ha stupito ulteriormente è che ad esempio il fagiolo gialletto di cui stavamo parlando prima, che già, insomma, ce ne sono tante persone che coltivano, che producono anche quintali di fagiolo, è praticamente esaurito. Cioè, nel giro di poco tempo il prodotto è stato completamente venduto e quindi c'è veramente una possibilità non solo di fare questo recupero come una passione, come un amore per la propria terra, ma anche perché ha degli interessanti risvolti economici.
Quindi si può dire che per una, diciamo, zona di montagna come quella del Bellunese, che ha visto un certo abbandono anche, no, dell'attività agricola, così ci sono delle prospettive nuove anche dal punto di vista, proprio come dicevi, economico, lavorativo.
Sì, quello che noi stiamo cercando di fare anche in questo lavoro è di dire, non è in provincia di Belluno, non è come dicono alcune persone, che siamo una provincia sottosviluppata e che quindi dobbiamo importare dei modelli di sviluppo dal Trentino o dalla zona del Prosecco, con i meletti intensivi, eccetera. C'è certo la possibilità di fare veramente un'agricoltura legata al territorio, che valorizza i prodotti tipici di questo territorio, che sono unici, tipici, particolari, e quindi nel nome della biodiversità, nel nome del biologico, nel nome del turismo sostenibile, perché poi una delle iniziative che noi abbiamo organizzato l'anno scorso è stata anche quella di dire, facciamo delle giornate in cui, con l'aiuto ad esempio delle guide del Marzaroi, che sono delle guide naturalistiche, facciamo un percorso per far conoscere il nostro territorio, il nostro ambiente, portiamo queste persone nelle aziende biologiche della nostra provincia, che ce ne sono tante e stanno aumentando sempre di più, e quindi leghiamo il discorso turismo e agricoltura, e quindi dimostriamo proprio praticamente e a spesa zero per la comunità che è possibile fare qualcosa di diverso.
E questo ha funzionato, diciamo, per queste esperienze pilota? Cioè, i turisti, così chiamiamoli, sono venuti?
Beh, la cosa ci ha impressionato, perché noi abbiamo organizzato queste cose, come dicevo, in maniera molto molto semplice, e trovarsi in una piazza la mattina con un centinaio di persone che sono venute anche da Udine, da Pordenone, dalla provincia di Rovigo, per fare un'escursione che noi riteniamo una cosa, tra virgolette, anche un po' banale, sì, ci ha stupito tantissimo. Abbiamo avuto un afflusso di persone che è incredibile, veramente un successo clamoroso di queste iniziative, ed è per quello che noi l'anno prossimo ripeteremo questa cosa, organizzeremo 4-5 escursioni proprio per sostenere,
per fare da apripista, insomma, fare da apripista e mostrare appunto che magari il patrimonio che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni non lo comprendiamo fino in fondo perché ci siamo abituati, e invece visto magari dall'esterno ha un altro senso che va riscoperto anche da noi, insomma, no?
Sì, infatti è una cosa, come dicevo prima, che ci ha molto colpito, è stato che andiamo nelle province di Vicenza, di Padova, con i nostri sementi, e lì vediamo le persone che sgranano gli occhi perché dicono, ma com'è possibile che nella vostra provincia ci sia ancora così tante varietà di antiche? La stessa cosa quando portiamo le persone in giro per la nostra provincia e ci rendiamo conto che c'è un interesse che è veramente incredibile. Quindi noi dimostriamo praticamente che non è assolutamente vero che bisogna puntare sull'agricoltura industriale, che bisogna puntare sui resort turistici, ma bisogna proprio darsi un po' da fare e organizzare queste cose che rispettano completamente l'ambiente e che comunque fanno anche in modo che queste persone che vengono da fuori possano anche acquistare dei prodotti nel territorio, senza che noi prendiamo i nostri prodotti e li portiamo in giro per il mondo. Quindi la cosa bella è questo, le persone vengono da noi, acquistano i nostri prodotti e quindi aiutano il turismo, aiutano anche le aziende.
Certo, e questo è anche perché la provincia di Belluno ha avuto, diciamo, la fortuna, che per altri è stata invece una sfortuna, di rimanere un po' ai margini di un certo modello di sviluppo, no? Molto invasivo, che ha caratterizzato gli ultimi decenni. Però qualche fenomeno si è visto ultimamente con l'arrivo appunto di meleti che ripropongono il modello intensivo del Trentino, con l'acquisto proprio di terreni nel bellunese da parte di aziende che vengono dal Trentino, piuttosto che da operazioni riguardanti il tentativo di insediare il Prosecco e così via. Questo, diciamo, questa tendenza si può in qualche modo arginare o è un pericolo che sussiste?
No, il pericolo c'è sicuramente, è qualcosa che ovviamente il fatto che siano arrivati degli imprenditori della Val di Non all'acquistare dei terreni qua, dicendoci che noi siamo una provincia sottosviluppata e che abbiamo bisogno di importare il loro modello, è una cosa che ha mobilitato molte persone, perché a noi amiamo la nostra terra, quindi cerchiamo anche di difenderla in qualche modo. E il pericolo c'è, continua, però noi abbiamo cercato anche di fare una cosa, di far rete, cioè di andare in Val di Non e parlare con le persone che vivono a fianco di questi meleti. E quindi certo, quando noi facciamo le nostre mostre delle sementi, portiamo in giro per la provincia e anche fuori quelle che sono le analisi che hanno fatto i cittadini della Val di Non. Noi vogliamo ricordare che lì c'è un comitato di persone che si sta battendo, insomma, per difendere la propria salute, per difendere il loro territorio, e in queste analisi, ad esempio, noi queste analisi poi le mettiamo a disposizione di tutti, chiunque visiti il nostro blog o ci mandi una mail, noi gliele mandiamo volentieri. Hanno fatto appunto delle analisi e hanno visto che su 13 campioni effettuati, non nei meleti ma all'interno delle case di queste persone, che sono a 50, 60, 70 metri dai meleti, hanno trovato dei residui, hanno trovato 5, 6 residui. Su 13 campioni, 12 presentavano residuo. Un'altra cosa da dire, ad esempio, è che hanno fatto le analisi delle urine dei bambini e su una bambina addirittura hanno trovato che nell'urina di questa bambina c'erano 13 volte il valore superiore a quello che è consentito. Cioè, è una cosa allucinante pensare che sia lecito che nelle urine di una bambina ci siano dei residui di pesticidi, ma pensare che siano 13 volte superiore al limite consentito significa praticamente che è una cosa atroce. Quindi, alla luce anche di queste analisi, di questo grande lavoro che hanno fatto in Val di Non, noi cerchiamo di opporci a questo tipo di insediamenti, dicendo che c'è qualcosa di diverso, che si può fare qualcosa di alternativo, ed è quello che dicevo prima.
Certo, anche perché tra l'altro non va dimenticato che i primi ponti che invece furono lanciati tra la Val di Non e il Bellunese erano invece di agricoltori biologici che trovavano appunto delle difficoltà a praticare questo tipo di colture in Val di Non e avevano trovato modo di insediare i loro appezzamenti biologici nel Feltrino, nella zona di Cesio Maggiore, se non ricordo male.
Sì, sì, infatti, purtroppo però poi questa attenzione è stata dedicata anche da parte appunto di questi
altri imprenditori
che portano invece questo tipo di modello, che è totalmente diverso, insomma, da quello che noi crediamo giusto per la nostra provincia, perché facciamo anche un ragionamento molto semplice. Diciamo, noi prendiamo un ibrido intensivo, che può essere una mela, come può essere un mais, eccetera, che è lo stesso che viene coltivato in Cina, in Brasile e da altre parti, perché è lo stesso semente, la stessa varietà di mela. La mettiamo nella nostra provincia come la viene piantata in Cina, in Brasile e da altre parti. Seguiamo un modello di agricoltura intensiva, quindi facciamo 30-40 trattamenti all'anno, come vengono fatti dalle altre parti del mondo. Quando noi andiamo sul mercato con questo prodotto, e ormai il mercato è globale, non possiamo dire che il nostro prodotto è migliore di quello coltivato in Brasile e in Cina, perché è lo stesso prodotto trattato con le stesse metodologie, quindi abbiamo un prodotto che è uguale e che ha dei costi di produzione inevitabilmente più grandi.
Certo.
Quindi non è solo una questione di figli dei fiori, di ambientalisti, eccetera, è una questione economica, pratica. Quindi noi diciamo, noi invece prendiamo un prodotto tipico della nostra zona, un seme antico, una varietà di mela antica, eccetera, la coltiviamo con una tecnica di coltivazione biologica che tutela il paesaggio, l'ambiente, la salute delle persone, e poi andiamo anche sul mercato con un prodotto che si differenzia dagli altri. Quindi è una questione non solo, come dicevo prima, di ambientalismo, è una questione economica.
It's
took our hands and bought the rings, and we swore our love to each other. We thought it's like this, everything goes, so we crossed the line together. And we walked across the point of no return. While summers go and winters come, we're heading for tomorrow. Yes, I'm heading for tomorrow night by night. Winter's past, cold and fast. After seasons we made real at last. We're all alone into our looking glass. Not to my heavens, not to the gold, not to the president of the faithful my soul, not to the present, not to the past, not to my future of the faithful at last. I used to fall in a river, time to take revenge. So I try to shoot my arrow, but the aim was far too narrow for my sight. We build a shed, we build a floor, we build a basement, but not the doors. And then one day we found, not to my habits, not to the goal, not to my country will be faithful my soul, not to our fortunes, not to our wives, not to our husbands are faithful our lives. We used to fall on our incoherence, we used to fall on our faults, we hold a collection of failures, we keep them closed in our vaults. Not to my heavens, not to the goal, not to religion will be faithful my soul. Only to science, just to mankind, just to my culture will be faithful my mind. Only to sunshine, just to the earth, just to the universe, from death to rebirth.
Questa è la voce di Stefano Droghetti, un cantautore italiano del quale poi parleremo più avanti anche per questioni che non riguardano soltanto la musica. Si tratta di canzoni che sono rilasciate a loro volta con la licenza Creative Commons, che utilizza anche questa trasmissione per andare in onda e poi essere riascoltata in podcast sul sito bellunopop.it. E di Stefano Droghetti riparleremo dunque più avanti, anche per dare un'occhiata a un altro aspetto della sua attività, non solo l'aspetto della musica, ma anche di come produce questa musica, che ci interesserà da vicino, perché sarà un tema, è un tema che abbiamo già trattato nella nostra trasmissione e di cui riparleremo, quello del software libero. Ora però torniamo a parlare di agricoltura e con Tiziano Fantinelle del gruppo Coltivar Condividendo vediamo che cosa si muove sul fronte del biologico e nella provincia di Belluno. Vi a proposito proprio di aspetti, diciamo, economici, al momento i canali di mercato per le produzioni biologiche tradizionali in provincia di Belluno quali sono?
Beh, allora innanzitutto c'è questo bel legame che è nato con i gruppi d'acquisto solidale, che non è solo una questione, come dicevo prima, economica, ma anche il fatto di trovarsi, conoscersi e condividere conoscenze, perché molte volte quello che manca è proprio la conoscenza di come viene, di che lavoro fa il contadino, di cosa c'è dietro una determinata coltivazione, di cosa significa usare certi prodotti.
Certo, quindi i gruppi di acquisto solidale, giusto per spiegare a chi non lo sapesse con precisione, si tratta semplicemente di gruppi di persone che si uniscono per fare degli acquisti collettivi, possibilmente direttamente dal produttore, col quale intrattenere anche un rapporto, appunto, di conoscenza, di scambio reciproco, in modo anche da dare continuità e senso a questo tipo di relazione commerciale, giusto?
Certo, certo, esatto. E come dicevo prima, anche organizzare alla festa del 26 ci saranno sia le aziende agricole sia i gruppi di acquisto solidale, quindi ci sarà un momento anche in cui proprio ci sarà questo dialogo, questa conoscenza, questo approfondimento reciproco di capire quelle che sono le esigenze di qualcuno, le esigenze dell'altro. Quindi questo è sicuramente un ottimo canale proprio di vendita, che è proprio una vendita consapevole soprattutto. E poi, come dicevo prima, i prodotti vanno a ruba, nel senso che quando anche vengono fatti i mercatini, nelle fiere, c'è veramente una difficoltà non a vendere il prodotto, ma aver prodotto da vendere, perché la produzione è molto più scarsa rispetto a quelle che sono le richieste da parte delle persone. Quindi il fatto che ci sia un momento di crisi come questo, che ci siano delle aziende che stanno vendendo benissimo, in maniera veramente anche senza grosse difficoltà, noi ci stimola anche a dire a persone che vogliono fare questo tipo di lavoro che, insomma, le possibilità ci sono.
Certo, e esistono anche delle presenze fisse, diciamo, in mercati da parte, diciamo, di produttori biologici che sono, diciamo, parte del vostro giro, o non è possibile ora dare delle indicazioni in questo senso?
Ma quando vengono fatti adesso ci sono state delle difficoltà sull'organizzazione di farmer market, eccetera, perché molte volte i comuni non sono così sensibili a lasciare spazio alle aziende agricole, sia biologiche, nemmeno a portarle in centro nelle città come dovrebbe essere, perché ci sono anche delle pressioni da parte di commercianti, e quindi molte volte non viene fatto questo tipo di lavoro. I punti in cui, i momenti in cui si trova più facilmente questo contatto con le aziende è quando vengono organizzate delle feste, non so, tipico la festa della zucca, la festa del pom prussian, quelle feste lì proprio di prodotti locali in cui è più facile reperire queste realtà. Però uno strumento che sta aiutando tantissimo è anche il internet, cioè attraverso la posta elettronica, attraverso i blog, c'è la possibilità di fare questo tipo di acquisti, di entrare in contatto con le aziende, di visitare le aziende, e quindi l'utilizzo sia di uno strumento, diciamo così, molto moderno, però molto efficace in questo caso.
Certo, senti, e dal punto di vista dei rapporti con le istituzioni, invece, questo movimento, tutto questo fermento che c'è, trova anche comprensione e sostegno negli enti territoriali, negli enti locali? Parlo dei comuni, appunto, che da quanto mi dicevi tu non mi sembrano molto sensibili, o comunque non riescono a praticare, a rendere concreta l'eventuale sensibilità. Parlo della provincia, delle comunità montane, insomma i vari enti. C'è un rapporto, sono d'aiuto, servono o comunque potrebbero fare qualcosa, e semmai che cosa?
Ma i comuni, le amministrazioni potrebbero fare molto, però ci rendiamo conto tutti che viviamo in un periodo in cui dal punto di vista politico c'è veramente molto poco, c'è molta poca proposta, e ci troviamo di fronte a delle situazioni. Noi in provincia di Belluno ne sappiamo qualcosa, insomma, dal discorso della provincia che adesso è commissariata, dai grossi problemi che ci sono con BIM, GSP, che stanno veramente facendo cadere le braccia, cioè è una difficoltà enorme di rapportarsi con le istituzioni. Noi,
però in questo caso non è una questione di soldi, no? Sarebbe una questione soprattutto di visione politica, di idealità.
Ma purtroppo manca anche quello, cioè la pochezza politica è evidente a tutti, quindi quello che noi stiamo facendo sta avendo una visibilità, un riscontro molto molto grosso, anche perché manca completamente quello che dovrebbero fare le amministrazioni, e quindi i cittadini stanno supplendo a questa carenza. C'è qualche perla rara in provincia di Belluno, ad esempio c'è un comune come Trichiana che ha avviato il discorso degli orti comuni, ha distribuito dei terreni a delle persone, c'è una comunità montana che ha adottato un disciplinare che noi stiamo cercando di far approvare da tutti i comuni, cioè quello di imporre delle distanze tra chi fa agricoltura intensiva e le abitazioni, le scuole, eccetera. Però ci troviamo di fronte ad altre amministrazioni, mi viene in mente ad esempio il comune di Feltre, che in cui il sindaco il giovedì va ad applaudire Petrini dicendo che bisogna fare un'agricoltura sostenibile e poi due giorni dopo buttano il glifosato, il diserbante, nella scuola dove ci sono l'asilo dei bambini di Como. Quindi ci sono queste incongruenze che ci lasciano un po' spiazzati. Quindi noi cerchiamo di stimolare le istituzioni, la provincia, i politici, facendo delle proposte, come dicevo, molto concrete sui disciplinari, sulle messe scolastiche, su creare degli spazi di incontro, dicendo, però nella maggior parte dei casi ci troviamo a essere noi che facciamo le cose, perché non c'è nulla.
È una classe dirigente che probabilmente va proprio forse sollecitata, incontrata e messa a conoscenza di un bagaglio di cose che probabilmente ignora e che se non sollecitata continuerà a ignorare.
Certo, può anche essere così. Noi abbiamo scelto la strada dell'andare nelle piazze, a parlare con le persone, a parlare direttamente con le persone, perché non abbiamo nemmeno questa grossa attitudine di parlare magari con i politici, perché magari pecchiamo un po' di carenza di diplomazia. Crediamo che ci sia anche la possibilità di portare questi nostri progetti a conoscenza delle amministrazioni, che comunque le conoscono, insomma, perché c'è poco da... Però ovviamente ognuno, diciamo, parla un linguaggio e di conseguenza se c'è qualcuno che fa da intermediario anche per noi potrebbe andare benissimo, però la strada che noi abbiamo scelto fino adesso è stata quella proprio molto diretta, molto di parlare con le persone e fare le cose molto concretamente.
Certo, senti, per quanto riguarda invece un'istituzione, diciamo, che è presente sul territorio della Val Belluna e dintorni, che è il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, avete qualche rapporto, svolge un qualche ruolo di promozione di questa visione, diciamo, anche delle attività agricole, oppure ognuno va per la sua strada?
Beh, anche il parco ha delle grosse difficoltà, perché anche ci sono stati dei problemi con il direttore, quindi non è che... Qualche anno fa, quando c'erano altri amministratori, le cose erano state fatte, erano stato fatto una carta dei prodotti del parco, era stato dato ad esempio anche un piccolo contributo alle aziende per la certificazione biologica. L'amministrazione attuale ha tolto questo tipo di incentivo, che si parlava veramente di poche migliaia di euro, quindi è un po' venuto a mancare questo tipo di aiuto.
Quindi al momento la cosa è ferma dal punto di vista del parco, non ci sono,
sì, non,
momento,
nulla.
Non è una sponda per voi.
No, no, noi speriamo che questa cosa dovrebbe essere, perché comunque un'istituzione del genere sarebbe fondamentale nel nostro territorio, però per il momento insomma non c'è nulla.
Senti, invece ti chiedo una cosa, forse una divagazione, la storia della birreria Pedavena, che comprende poi anche, diciamo, un progetto che coinvolge anche l'agricoltura con il ritorno della coltivazione dell'orzo e così via. In questo contesto voi avete qualche rapporto con loro? Come vedete questa cosa?
Stiamo osservando questo progetto con un certo interesse, perché ovviamente coltivare l'orzo in provincia di Belluno vorrebbe anche dire andare a soppiantare quella che è la monocultura del mais, che sappiamo benissimo che impatto ha a livello ambientale, certo, sia per l'uso di diserbanti, eccetera. Crediamo che qualsiasi altro tipo di coltivazione che vada a soppiantare il mais possa essere molto interessante.
Perché lì c'è anche una questione economica che rientra, mi sembra, nel progetto, cioè, diciamo, quanto uno prende per l'orzo, che è fuori, da quel che ho capito, il prezzo di mercato, proprio per sostenere questo tipo di coltura, giusto?
No, infatti è interessantissimo questa cosa. Tra l'altro l'orzo è un prodotto molto, molto interessante per la nostra provincia, perché ci sono delle varietà di orzo antico e ottimo per fare zuppe, ad esempio, roba di questo, anche per l'uso alimentare, quindi è perfetto, insomma, come tipo di coltivazione. Il progetto sta andando avanti bene e anche in quel caso va ricordato che la produzione nel territorio è molto, ma molto più bassa di quello che potrebbe essere, nel senso che ci sarebbe bisogno di molto più orzo, e in realtà la produzione è quella che è. Quindi torniamo sul discorso di prima: le potenzialità, le possibilità ci sono per fare delle agricolture che si chiamano la così alternativa alla monocultura del mais, legata al discorso della produzione del latte, però bisogna che venga fatto, insomma, ecco.
Certo, comunque è un segnale incoraggiante che una realtà significativa come la birreria di Pedavena, diciamo, indichi comunque, dia un contributo in questa direzione, non in altre, insomma.
No, certo, anche perché adesso dobbiamo comunque anche renderci conto che il mondo sta andando in una certa direzione e quindi ignorarlo è da folli. Il discorso delle produzioni locali, del discorso del biologico è qualcosa che sta tirando parecchio e noi da questo punto di vista a volte cerchiamo anche di fare delle riflessioni su questo, cioè è vero, il biologico sta andando bene, quindi è importante anche che sia sorvegliato, cioè, perché molte volte quando una piccola tecnica di coltivazione diventa così estensiva vengono utilizzati alcuni prodotti che magari ci lasciano un po' perplessi, vengono utilizzate delle tecniche di coltivazione che magari ci lasciano un po' così, quindi
cioè biologico e biologico, insomma.
Sì, bisogna anche, torniamo sempre al discorso di prima, la filiera corta, il legame, il rapporto stretto attraverso le relazioni tra chi produce e chi poi va a acquistare, e quindi questa è la base di tutto. Noi abbiamo lanciato un termine che si chiama agricoltura relazionale, che va oltre il biologico, che dice sì, la tecnica biologica, però non deve essere presa così come un dogma, e andiamo anche a vedere come è fatto questo tipo di biologico.
Certo.
E legato al discorso biodiversità, legato al discorso relazioni, e io parlo soprattutto della provincia di Belluno, è l'arma vincente, ecco.
Certo, che poi comunque appunto la conoscenza reciproca da un lato rientra tra gli aspetti di una filiera cortissima, e fra gli altri effetti c'è ovviamente anche un certo impatto sul, diciamo, su tutto quello che è il trasporto, che ha anche comunque un ruolo su territori, specialmente su territori complessi come può essere la provincia di Belluno, con andirivieni magari di camion carichi di mele o che vengono da lontano, mentre potrebbe essere ridotto anche tutto questo traffico.
Ma infatti, come il chilometro zero, come viene volgarmente detto a volte, da questo punto di vista diventa importante, perché fa in modo che le persone vengano sul nostro territorio e uniscano alla visita turistica l'acquisto del prodotto, è qualcosa che secondo noi è l'ideale per dare veramente più possibilità a questa nostra provincia. Strange days, the fairways still lack. In these highways, the engines give the best. We are voices, we are numbers, we are points. We are boxes, we are spare parts of a gear.
Perfectly cornered between an island.
Era un'altra canzone di Stefano Droghetti che ci accompagna in questa prima parte della nostra trasmissione. Prima avevamo ascoltato Not to My Heavens e ora Highway People. Continuiamo quindi la nostra conversazione con Tiziano Fantinelli. Senti, ma voi diciamo di coltivar condividendo che avete un po' diciamo il polso della situazione e lo sguardo da quanto si capisce alto verso un futuro sostenibile, che tipo di potenzialità dal punto di vista proprio economico pensate che possa avere l'agricoltura di questo tipo nella provincia di Belluno, cioè quanto potrebbe dare rispetto alla situazione attuale del settore?
Potrebbe dare tantissimo, perché si sta già muovendo molto in quella direzione, perché in quest'anno sono nate ad esempio una decina di aziende che si sono convertite al biologico, soprattutto gente molto giovane che sta facendo non monocultura ma policultura, quindi e poi l'aspetto fondamentale dell'agricoltura nella provincia di Belluno è quella legata, come dicevo, paesaggio, territorio, escursioni,
turismo insomma sostenibile anche,
cioè, e quindi si intreccia tutta una serie di realtà, l'artigianato, via dicendo, e sarebbe dovrebbe essere il perno proprio per questa provincia. Perché a quel punto noi, come dicevo, trovarsi con dei fagioli che sono già finiti a novembre, quando bisognerebbe venderli fino a giugno, luglio dell'anno prossimo, significa che ha delle potenzialità enormi, solo puntando su varietà locali, coltivate in un certo modo, e quindi ci stupiamo che non venga data visibilità a questo tipo di agricoltura, e invece si riempiono i giornali quando arriva uno del provincia di Treviso, dice: io ho intenzione di fare un vigneto di prosecco in provincia di Belluno, monocultura intensiva, trattata di sesto, di idrogeologico, eccetera, pare che sia il Padre Eterno che ha portato la verità assoluta, quindi inviterei anche molte volte i giornalisti, comunque le persone che hanno un po', cercano un po' di descrivere la nostra provincia, di guardare cosa sta succedendo nella nostra provincia di Belluno e capire che si sta muovendo veramente con il lavoro di molte aziende, di molti autoproduttori, di molti appassionati in una direzione che sarebbe veramente vincente.
Qui evidentemente si avverte anche l'assenza diciamo di proprio delle istituzioni che invece di mutuare magari modelli anche comunicativi di zone vicine che hanno fatto magari anche qualche disastro, potrebbero guardare il territorio e rendersi disponibili proprio per costruire questa visibilità e perché diciamo tutto questo patrimonio non sia resti un po' in penombra e lo scopra solo poca gente per caso, insomma.
No, infatti, anche perché poi quando si guarda il Trentino, non è, bisognerebbe anche guardarlo bene il Trentino, quel discorso quelle indagini che sono state fatte dalla forestale della zona della Valsugana, che hanno trovato fenomeni in cui attraverso le bonifiche agrarie venivano smaltiti i rifiuti tossici. Bisogna andare a vedere in realtà quanti finanziamenti prendono dalla provincia autonoma di Trento i consorzi, eccetera, quindi rimangono in piedi tante volte anche per quello. Certo. E quindi noi non abbiamo queste cose, noi non abbiamo i finanziamenti a pioggia da parte della provincia, anzi da noi quasi la provincia nemmeno esiste, quindi bisognerebbe stimolare molto di più queste realtà che stanno dando dei frutti straordinari, stanno facendo un ottimo lavoro e molte volte si trovano di fronte anche a dover subire una burocrazia, un carico di tutta una serie di aggravi, di leggi e leggine che li limita sempre di più, quindi cerchiamo, sarebbero veramente degli interventi a costo zero da questo punto di vista, cercare di dare più spazio a queste realtà, di dare più possibilità di visibilità, purtroppo invece non viene fatto, perché il discorso sarebbe ampio, il discorso del lavoro delle associazioni di categoria non è buono, perché puntano sempre su un'agricoltura tradizionale e non vanno invece a cercare di stimolare questo tipo di agricoltura, quindi ci sarebbe molto da fare, noi stiamo cercando di farlo, come dicevo, cercando di andare poco a parlare con politici eccetera e cercando di parlare con la gente e fare le cose, però secondo me di spazio per intervenire in questo mondo ce ne serve molto.
Senti, parliamo un attimo della relazione anche con il mondo diciamo della commercializzazione dei prodotti, cosa che riguarda anche i gruppi di acquisto solidale che abbiamo visto prima, appunto sono persone che si uniscono per acquistare generalmente direttamente dai produttori. si sostituiscono in realtà a una rete di distribuzione al dettaglio che non c'è o che non c'è più, perché lì ormai c'è una certa massificazione, no?
Sì.
Secondo te questi gruppi di acquisto solidale, così come diciamo lo spontaneismo dal produttore al consumatore, è un approdo o potrebbe essere invece una fase di transizione per riportare l'intero sistema del dettaglio dentro quella logica delle relazioni e quindi costruire un modello che vada oltre queste soluzioni, appunto, che sono anche molto impegnative per chi vi partecipa, dei gas, eccetera?
Sì, sì, sì. Ma sicuramente secondo noi è un punto di passaggio, un punto di avvio per costruire qualcosa di diverso, perché ora come ora richiedono l'impegno di pochi che comunque poi cercano anche di coinvolgere, e coinvolgono poi tantissime persone, però hanno ancora molto un aspetto volontaristico da questo punto di vista. È fondamentale, come dicevamo prima, la consapevolezza, cioè fare in modo che questi gruppi non siano solo un acquisto, ma sia anche un acquisto consapevole. E ovviamente cercano di riempire un vuoto che c'è, perché ci troviamo di fronte al discorso della grande distribuzione, in cui ci troviamo di fronte a dei prodotti che non sappiamo da dove vengono, non sappiamo cosa contengono dal punto di vista di residui, eccetera, e quindi il lavoro che stanno facendo è anche ottimo, perché anche il fatto di creare consapevolezza sui residui che ci sono all'interno dei prodotti è fondamentale. La nostra legge consente ad esempio che ci siano uno o due residui all'interno di certi prodotti tipo frutta e verdura, e noi abbiamo, sì, i gruppi d'acquisto ad esempio anche hanno consapevolezza prendendo i dati ad esempio di Legambiente, che parla ad esempio che, parlando di mele, in provincia di Trento su 21 mele che hanno analizzato ce n'è solo una che non presenta residuo, quindi di quelle che chiamano così convenzionali. È anche un supplire a un vuoto sia dal punto di vista della vendita, ma anche dal punto di vista della conoscenza che la grande industria praticamente, che la grande distribuzione ha, perché noi andiamo lì, prendiamo dei prodotti che magari hanno anche la luce adatta per fare in modo, per esaltare determinati colori, determinate caratteristiche, spargono nell'aria dei profumi per farci venire voglia di acquistare, e però poi ci prendiamo dei prodotti che non sappiamo né da dove vengono né neanche da come sono stati coltivati, quindi è un lavoro doppio che stanno facendo di cittadini, sempre a livello volontaristico, perché è sempre il discorso. Quindi...
Senti, secondo te è immaginabile costruire anche un rapporto con i piccoli negozi di vicinato nell'ambito di questo circuito dell'agricoltura biologica e di nuove relazioni? Cioè, nel senso che sono piccoli negozi magari a rischio, che potrebbero vedere lì anche un'opportunità economica e diventare un tassello di una rete innovativa.
Sicuramente lo sono, dipende appunto molto dalla sensibilità che ha il negoziante, diciamo così, però la rete capillare è fondamentale da questo punto di vista. È come praticamente riproporre a livello della distribuzione il discorso che l'albergo diffuso ha a livello dell'aspetto turistico, quindi un cercare di coinvolgere le piccole realtà attraverso una rete è importantissimo, perché ritornando al discorso che facevamo, visita al turismo, visita al territorio attraverso il turismo sostenibile e questi punti di vendita distribuiti sul territorio sarebbe una cosa veramente molto utile e interessante.
Senti, quali sono i prodotti, diciamo, più promettenti tra le varietà che si riscoprono in provincia di Belluno? Oltre al fagiolo di cui parlavi.
Sì, ci sono tanti fagioli. Come dicevo prima, noi in provincia di Belluno abbiamo trovato, girando per le piazze, 30 varietà di fagioli antichi. Sicuramente una decina di loro hanno delle ottime potenzialità. Ce ne sono di tanti tipi, e noi quando facciamo le nostre iniziative facciamo anche degli assaggi, proprio per fare in modo che le persone si rendano conto di cosa mangiano, di sapere, di vedere la differenza che c'è tra un tipo di fagiolo e l'altro, che è adatto a un determinato tipo di cottura là, e un'altra. Poi ovviamente c'è l'orzo, dicevamo prima, ci sono le mele, le pere, tantissime varietà, e c'è un gruppo di Ponte delle Alpi che le sta recuperando. E insalate e via dicendo, c'è tantissimo, ce ne sono tante, ovviamente tutti i prodotti legati al discorso stagionalità. Noi invitiamo le persone appunto a partecipare alla nostra festa del 26 alla scuola agraria, anche proprio per avere consapevolezza di questo.
Senti, perché... un altro fenomeno molto diffuso, scusa se ti interrompo, quello dei piccoli frutti in giro, sì, un po' per certe zone del nord Italia. Questo invece è diciamo una cosa inventata? o riguarda la tradizione in qualche modo, potrebbe ricordarlo?
Penso una tradizione, magari no, nel senso che comunque è un tipo di coltivazione abbastanza recente. E, comunque sta prendendo piede molto bene, anche questa è molto richiesta, e anche lì bisogna appunto distinguere tra quelle che sono le coltivazioni di piccoli frutti fatti a terra, cioè con metodi biologici, e quelli che vengono invece fatti sopra terra con metodi convenzionali, perché in quel caso veramente assistiamo a tantissimi trattamenti, 30-40 trattamenti dal punto di vista chimico. C'è qualcuno che dice che le fragole che vengono coltivate sopra terra sono coltivate ad acqua e petrolio, perché in realtà tra concimi e pesticidi veramente mangiamo petrolio sostanzialmente. Quindi l'invito che noi torniamo a fare è ancora quello di dire: quando si fa una scelta, quando si scelgono certi prodotti, è meglio scegliere dal punto di vista, appunto, guardare con che tecnica sono stati coltivati, e quindi puntare ancora per l'ennesima volta sul biologico.
Senti, quindi per illustrare tutte queste cose e per chiudere la nostra conversazione, diamo appuntamento nuovamente a sabato 26 novembre all'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Vellai, che è a Feltre, e per dunque questa manifestazione che è chiamata Raccolto, giusto?
Sì, e lì ci saranno circa una quindicina di espositori con tante realtà, con tante proposte che vanno dal discorso dell'energia sostenibile al discorso dell'alimentazione, a biodiversità, biologico, eccetera. E noi comunque abbiamo anche un blog di riferimento, per cui magari se non può venire quel giorno, noi abbiamo un blog che è visitabile all'indirizzo www.coltivarcondividendo.blogspot.com, e lì diamo sempre continuamente aggiornamenti su quel che riguarda anche notizie sul discorso delle pericolosità di pesticidi, ma anche sul discorso di iniziative che facciamo, anche iniziative che ci sono sul territorio, quindi è anche un buon strumento di comunicazione, di collegamento con gli altri.
Benissimo, allora ringraziamo Tiziano Fantinel che è in linea da Fonzaso, vicino Feltre, che fa parte del gruppo Coltivar Condividendo. Ti ringrazio di essere stato ospite di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa, e ci sentiremo sicuramente più avanti per vedere come va l'evoluzione di tutti questi progetti freschi.
Va benissimo, noi vi aspettiamo sabato 26 e comunque ben contenti appunto di essere incontrato e comunicare con chiunque, insomma, quindi siamo molto contenti quando possiamo condividere conoscenze, saperi, esperienze ed energie.
Grazie Tiziano, ciao, a presto.
Ciao.
He met in Camden in a street bar at the second floor. Told him, "Patrick, please wake up, it's 1994. He swore, he hoped, he'd have become a well-dressed working man. He said, "I got a plan." She said, "Leave me, I know you're trying to understand yourself." He said, "Believe me, this is a promise, I won't be on the shelf." He was standing in the shades of nihilism of the century. Wasn't her command. She said, "Please stop thinking of a distant past. Those days have gone. You have to linger on." They say that marriage, she's leaving, she's leaving, she's leaving. And then he told her, "So I'm here." Yes, he told her, "So I'm here."
E ancora la voce di Stefano Droghetti che ci accompagna in questa prima parte della trasmissione Voci dalle Dolomiti in collaborazione fra Belluno Pop e Radio Cooperativa, che la manda in onda in FM e in streaming. Radio Cooperativa trasmette trasmette dagli studi di Strada Battaglia 89 ad Albignasego, Padova, mentre la sede degli uffici, la sede legale della radio è in via Antonio da Tempo, in centro a Padova. Le frequenze di Radio Cooperativa, che si sente ovviamente in larga parte del Veneto, compresa la provincia di Belluno, sono le seguenti. Per quanto riguarda in particolare la zona della Val Belluna e di Feltre, Radio Cooperativa è ascoltabile sulla frequenza di 97.150 o dei 98.750 MHz. Sempre per rimanere in zone che riguardano anche la zona meridionale della provincia di Belluno, per Revine e Fadalto 92.600 MHz, Vittorio Veneto e Conegliano 92.800, Arzignano e Montecchio 93.200, per il resto del Veneto e parte del Friuli Venezia Giulia 92.7, per la zona di Este 92.650. Le trasmissioni di Radio Cooperativa vanno anche in onda in streaming in diretta sul sito, che è www.radiocooperativa.org. Per quanto riguarda invece la nostra trasmissione con notizie e approfondimenti che riguardano la provincia di Belluno, l'archivio di tutte le trasmissioni si trova nel sito www.bellunopop.it con i podcast appunto di tutte le puntate che vanno in onda il martedì dalle 17.30 alle 19. Noi continuiamo quindi parlando dell'artista che ci accompagna in questa prima parte di trasmissione, come dicevo, Stefano Droghetti, che mette a disposizione attraverso una licenza del tipo Creative Commons di tutti la musica che produce. Ma Stefano Droghetti mette a disposizione anche molto altro, perché per produrre questa musica utilizza software libero su sistemi operativi Linux. E nel suo sito, oltre alle canzoni che avete sentito e ad altri brani musicali, si trovano anche diverse e molto utili guide che riguardano proprio la produzione audio-video utilizzando sistemi operativi Linux e software libero. Il sito di Stefano Droghetti è www.stefanodroghetti.co.nr e lì trovate fra l'altro anche una guida che riguarda proprio la produzione musicale utilizzando appunto il software libero.
Zhang He. Well, he sailed across the ocean towards the 14th century. No one knew where he was going. In his mind there was a dream. So belong to western lands and southern seas. Well, I'm sailing across the highway, running to your home. I'll be glancing through your seashell. See the land of love, the land of love, land of love. Zhang He reached for the secret and the worms, he smiled at him. Shimmering treasures, burning temples, Africa, Madagascar. When he came back to mainland China,
temper didn't care. His discoveries were forgotten. 10 years later, he died in peace. Now I'm lonely with my memories, no one believes to me. But I'm proud I was the only one to see the land of love, the land of love, the land of love, the land of love.
E questa canzone è The Land of Love di Stefano Droghetti, che ringraziamo per mettere a disposizione di tutti attraverso licenze Creative Commons la sua produzione musicale, così come bellunopop.it mette a disposizione con una licenza Creative Commons i podcast di questa rubrica che va in onda a Radio Cooperativa sulle frequenze in FM e anche in streaming. Rispondiamo, a proposito di free software che viene utilizzato da Droghetti per produrre questa musica, a un paio di email che abbiamo ricevuto alla nostra casella che è radio@bellunopop.it, che ci chiedevano lumi alla luce dell'intervista che abbiamo mandato in onda la settimana scorsa con Umberto Cartini del Linux User Group Luganega di Belluno, e che parlava appunto del mondo del software libero. Ci chiedevano che tipo di software utilizziamo per la produzione di questa rubrica di Voci dalle Dolomiti, e molto semplicemente vi posso rispondere che il programma principale che viene utilizzato si chiama Internet DJ Console, che viene utilizzato per la regia, quindi la produzione di questa trasmissione. È un programma che si appoggia su un potente server audio per Linux che si chiama Jack. Per altre operazioni viene anche utilizzato invece un software probabilmente molto più noto, che viene utilizzato peraltro anche su altre piattaforme operative, che è il software di editing audio Audacity. Ciò detto, proseguiamo questa nostra puntata di martedì, un altro martedì 15 novembre, dando uno sguardo al sito www.bellunopiu.it, il sito che in qualche modo è anche il riferimento del nuovo movimento Uniti per i Beni Comuni, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa intervistando Lorenzo Bogo. Parliamo di questo sito perché è lì che troviamo la cronaca per immagini, anche per immagini in movimento, di una manifestazione spontanea che è avvenuta sabato scorso a Feltre, mentre a Roma si manifestava per le dimissioni del premier Berlusconi. A Feltre si manifestava per le vie del centro in una iniziativa autoconvocata che ha visto la presenza di circa 200 persone, per lo più giovani e giovanissimi, per manifestare il loro disappunto nei riguardi di un nuovo regolamento della Polizia Municipale voluto, scrivono nel sito, dall'amministrazione leghista dello sceriffo Vaccari, che prevede sanzioni per chi si siede su un gradino, si sdraia su un prato, si arrampica sugli alberi, si lava la faccia in una fontanella, scrivono i ragazzi nel sito www.bellunopiu.it. Per chi suona uno strumento musicale all'aperto, eccetera. La manifestazione, raccontano ancora i ragazzi nel sito bellunopiu.it, si è conclusa con un sit-in in Piazza Maggiore, dove sotto gli occhi della Polizia Municipale, impotente, gli organizzatori hanno spiegato le ragioni della protesta accompagnati da numerosi strumenti musicali. Era da tempo che a Feltre non si sentiva bella musica, concludono sul sito www.bellunopiu.it, dove potrete trovare le foto e i video di questa manifestazione che si è tenuta per l'appunto sabato scorso.
Beyond the horizon of space.
Questo è Behind the Horizon di Dr. Paradox. Un'altra canzone rilasciata con licenza Creative Commons e che potete trovare in questo caso negli archivi, noti archivi di musica Creative Commons, www.archive.org e www.freemusicarchive.org. Apriamo una finestra di Voci dalle Dolomiti sulla vicina provincia di Trento, che spesso è vista da oltre confine come un modello dal punto di vista amministrativo e politico, e ovviamente anche per la sua autonomia speciale e le conseguenti caratteristiche della disponibilità finanziaria della spesa pubblica. Però non tutto oro è quel che luccica, e anche la provincia di Trento presenta una serie di criticità istituzionali, a volte anche significative. Ne parliamo con Simonetta Gabrielli, che è il nostro ospite in linea appunto da Trento, che fa parte del comitato referendario trentino, che sarà l'oggetto di questa intervista, ma che è anche una figura molto nota per una battaglia ormai durata molti anni per fermare un progetto di costruzione di un inceneritore proprio nella città di Trento, che è caldeggiato in particolare dalla provincia autonoma e anche, da, tra gli altri soggetti, dal comune di Trento. Ciao Simonetta, grazie di essere ai microfoni di Radio Cooperativa.
Grazie Zenone, ciao a te e ciao a tutti.
Allora, c'è questa novità a Trento che avete presentato proprio la settimana scorsa, che è questo Comitato Referendario Trentino. Di che cosa si tratta?
Allora, si tratta della necessità di, che abbiamo sentito in alcune persone, di dare concretezza a quella che è ormai definita l'indignazione generale, no? Cioè, siamo tutti indignati dinanzi ai costi della politica e si fanno molte manifestazioni, si chiede alla politica di ridursi, di autoridursi le prebende, i guadagni, ma questo noi riteniamo, abbiamo ritenuto che non sia sufficiente, proprio per come è strutturata la classe politica, non è più in grado di fare un ragionamento di questo tipo, e quindi noi abbiamo cercato lo strumento per poter agire in modo concreto su questa problematica. Essendo l'unica legge che possiamo prendere in mano con un referendum, la legge regionale, che riconosce emolumenti ai consiglieri regionali, abbiamo deciso di proporre un referendum abrogativo di questa legge.
Quindi in sostanza si tratterebbe di avviare un movimento referendario che chiede che cosa?
Allora, ci sono due aspetti, no? Di come guadagnano i consiglieri provinciali, che sono anche regionali.
Perché la premessa è che qui esistono, diciamo, lì da voi in Trentino due province autonome che sostanzialmente inglobano la quasi totalità delle competenze e che hanno ognuna vita a sé, con i propri consigli provinciali e giunte provinciali, che sono dove effettivamente si svolge il potere in queste due province autonome, però sussiste, permane anche l'ente regionale che per quanto riguarda il consiglio è composto dai membri dei due consigli provinciali. È questo il quadro?
Esatto, il quadro è esattamente questo, e i consiglieri regionali hanno appunto per legge riconosciute queste indennità, quindi se parliamo di una diaria, dell'assegno alimentare per la sospensione della carica di consigliere, dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità e l'indennità di fine mandato.
Quindi in sostanza oltre ai, diciamo, agli emolumenti che percepiscono in quanto consiglieri provinciali a Trento e a Bolzano, che cosa ricevono per partecipare anche al consiglio regionale?
Però ci sono tutte queste voci che vanno poi a comporre, diciamo, il guadagno finale di questi signori che arrivano sui 14.000 euro.
Che sono pagati, diciamo, sono tra i più pagati d'Italia come consiglieri, gli enti territoriali.
Esatto, anche perché appunto quello che dicevo prima, ovvero che noi possiamo prendere in mano solamente la legge regionale, perché? Perché invece per quanto riguarda quello che percepiscono dalla provincia, a livello provinciale, e sono tutte cose determinate con delibere provinciali, delibere di giunta, per cui no, queste non sono referendabili.
Non sono impugnabili dal popolo, diciamo.
Esatto, perché sono atti amministrativi, appunto, delibere di giunta e quindi delibere, e quindi non è che si possono... sono loro che dovrebbero modificarle,
certo.
Che hanno il potere di modificarle.
Quindi voi chiedete di modificare invece utilizzando lo strumento referendario concesso dalla normativa regionale.
Esatto, anche perché ovviamente, come dicevi tu, se la regione viene continuamente svuotata di competenze, cose che noi all'interno del nostro gruppo, diciamo, promotore, non riteniamo che sia corretto, insomma, svuotare la regione, perché la regione è quella che dà senso all'autonomia, quindi se vogliamo mantenere l'autonomia è regionale, non è prima ancora che provinciale.
Invece però il processo degli ultimi anni ha portato a un sostanziale svuotamento della regione. Oggi quali sono le competenze significative che conserva l'ente regionale rispetto alle due province autonome di Trento e Bolzano?
Ma ormai non ce ne sono praticamente quasi più. Non ce ne sono quasi più di competenze. Perché le ultime che sono state tolte, che sono quelle del catasto del tavolare, erano le più importanti che aveva la regione. Adesso non c'è un ufficio stampa, c'è qualcosa, ma c'è del personale, ecco.
Dal punto di vista dell'iter della vostra iniziativa referendaria, ora che cosa farete?
Allora, adesso intanto stiamo lavorando sul quesito, perché il quesito diciamo che lo dobbiamo formulare in modo tale intanto che non sia respinto. E ne formuleremo diversi perché dobbiamo valutare che cosa può essere chiesto di tagliare, insomma, no? E quindi tutto o parte di tutto, facendo tutta una serie di calcoli anche economici. E quindi il quesito referendario. Poi stiamo predisponendo un sito per dare informazione ovviamente alla popolazione e i contatti che sono già in corso con il territorio per poter poi avviare la raccolta di firme quando sarà il momento. Sì, insomma, all'inizio dell'anno dobbiamo presentare il quesito, ci risponderanno se è ammissibile o meno, e poi avremo tempo 4 mesi, ma entro settembre, per raccogliere le firme.
Questo naturalmente nella regione Trentino Alto Adige, quindi raccolta di firme in provincia di Trento e di Bolzano. Senti, ma dal punto di vista più strettamente politico, questi consiglieri provinciali delle due realtà autonome di Trento e Bolzano, che vanno ognuna per conto suo, quando si riuniscono nel consiglio regionale di che cosa parlano, dato che la regione sostanzialmente non ha competenze?
Ma no, probabilmente parleranno di come relazionarsi fra le due province.
Cioè vengono perché... pagati, e questo è quello dove voi puntate, diciamo, il vostro dito per andare a parlare non si sa bene poi di cosa in un ente, esatto, che non si sa bene cosa fa.
Esatto, probabilmente è come avere due galli in un pollaio e staranno lì a decidere di come gestirsi, probabilmente anche molto denaro che gira, perché ovviamente il denaro viene... arriva dallo Stato, ci ritorna, insomma, diciamo, a livello provinciale, ma sicuramente la regione ha diversi...
Anche la regione ha un suo bilancio.
Il suo bilancio da gestire, quindi quelli sono soldi, tra virgolette, comuni, e su questi andranno anche a parlare, insomma, su come gestire questo denaro.
Certo, infatti dal punto di vista complessivo di questa architettura un po' squilibrata con queste due province autonome e la regione che non si sa bene a che cosa serve, ecco, la vostra lettura come comitato referendario trentino qual è? Cioè, come vedete in questa fotografia del momento con le due province sempre più autonome in senso proprio spinto e questa regione che è stata via via svuotata? Voi avete una proposta, una prospettiva di riforma invece per modificare questo assetto, e che cosa produce questo assetto dal punto di vista democratico e amministrativo?
Ma allora, lo stesso fatto, dunque c'è una contraddizione, no? Nel senso che questo consiglio regionale esiste, ci costa, e nel contempo la regione, l'ente non ha competenze. Allora va da sé che questi emolumenti vanno tagliati, nel senso, perché se non fai niente, perché dobbiamo spendere del denaro. Allora va da sé che a un certo punto la cosa interessante potrebbe essere quella invece di cercare di ritornare a riempire di competenze, a dare una funzione magari nuova, magari appunto innovativa alla regione, che tolga un po' di questo potere così ormai feudatario che hanno le due province autonome, perché è chiaro che è una specie di competizione fra queste due potenze economiche a chi è più forte, a chi lavora meglio, guadagna di più, insomma, ha più potere anche sul territorio. Se la regione ritornasse ad avere delle competenze, ripeto, potrebbero essere anche, e qui forse non è il momento per approfondire, però potrebbero essere delle competenze comuni alle due province, allora potrebbe essere sensato anche avere un consiglio regionale, non ovviamente pagato, perché lo sono già sufficientemente con gli stipendi provinciali, però almeno avrebbe un senso della loro esistenza. Però è un ragionamento da fare nel momento in cui, come dire, si può ragionare su cosa mettere dentro nella regione. Questa è una questione politica, non è che lo può fare un comitato referendario.
Dal punto di vista invece dell'analisi delle dinamiche amministrative attuali, per quanto riguarda in particolare la provincia dove tu ti trovi, che è la provincia di Trento, qual è lo stato della partecipazione democratica, della gestione del potere dal vostro punto di vista? Perché è evidente che voi come comitato referendario andate comunque a mettere in discussione, no, questa architettura, come dicevi tu poco fa. Ecco, quale lettura dai della situazione in particolare trentina?
La situazione in provincia di Trento non è una situazione felice, non è quello che si vede da fuori, non è quello che si può immaginare. Di partecipazione democratica non se ne può assolutamente parlare, e questo è stato dimostrato nella questione dell'inceneritore, che ho appunto praticato in prima persona e sto ancora praticando. È stato per me un esempio veramente eclatante, ma poi su molte altre cose, vediamo il TAV, vediamo tutto quello che succede, tutto quello che si muove sul nostro territorio, non è assolutamente blindato. Questa è una situazione molto grave, perché proprio in una regione, in una provincia dove si riescono a gestire somme consistenti di denaro, a maggior ragione è importante la partecipazione dei cittadini nelle decisioni di come gestire questo denaro. E questo invece non succede, c'è molto scontento. È anche vero però che la provincia, avendo questo sistema di elargizione di denaro al sistema imprenditoriale, a tutta una serie di altre, diversi altri modi, al sistema associazionistico, tutto, crea un consenso silenzioso anche quello che fa, cioè è difficile trovare dei cittadini che hanno veramente la voglia, la disponibilità di metterci la faccia e di mettersi in gioco, perché c'è sempre qualche cosa che frena. Noi lo vediamo in tante situazioni e sicuramente questo è un grosso problema in provincia di Trento.
Per quanto riguarda un accenno appunto ad una delle principali battaglie che hai seguito in questi anni, che è quella contro il progetto di un inceneritore di rifiuti a Trento, la situazione lì, brevemente, qual è lo stato del confronto, se c'è un confronto?
Attualmente lo stato del confronto è assolutamente bloccato. C'è una richiesta adesso a livello di Comune di Trento, presenteremo una mozione sottoscritta da 1000 cittadini con firme autentiche, secondo lo statuto comunale possiamo farlo, e lì chiederemo ulteriormente nuovamente il confronto. Dopo il gara andato deserto stanno predisponendo un altro bando di gara per febbraio, continuano a rimandare i tempi, ovviamente non sanno bene come gestire la questione, e noi siamo in continua attenzione, in continuo divenire a seconda di come si muovono loro. Certamente è che i numeri della raccolta differenziata, della gestione dei rifiuti, da quando è iniziata questa storia, questa questione, sono talmente modificati, sono talmente migliorati, che da soli non giustificano più la costruzione di un impianto di smaltimento attraverso un incenerimento. Per cui ormai è chiaro, e anche questo torno a quello che dicevo prima, che la volontà politica di costruire questa cosa, come di fare qualsiasi altro tipo di impianto, è ormai quasi una, un obbligo per loro, per non dire che hanno sbagliato, per non ammettere che se si fossero confrontati, se avessero ascoltato, se ci fosse stato un vero confronto democratico, forse avremmo potuto agire diversamente senza arrivare a scontri e sicuramente a battaglie così impegnative come quelle che abbiamo portato, questa che abbiamo portato avanti.
Perché ufficialmente la linea comunque non è cambiata, la provincia autonoma di Trento e il comune principale partner in questa avventura dell'inceneritore non ha ancora dato nessun segnale di, diciamo, cambiamento di rotta rispetto all'inceneritore?
No, direi proprio di no, non solo, ma tornando a parlare di denaro pubblico, ci sono veramente delle grosse contraddizioni, perché questo sarà un esborso di denaro fortissimo, perché le imprese che hanno mandato deserto il bando di gara lo hanno fatto perché l'impianto non era conveniente, anche perché lo veniva richiesto loro di intervenire economicamente su delle strutture collaterali all'impianto, cioè la messa in sicurezza della parete, l'impianto di teleriscaldamento, tutta una serie di cose. E loro hanno detto: noi non abbiamo denaro da investire in queste opere accessorie. E questo, a questo punto, si è proposta la provincia e il comune, immagino di no, ma comunque i soldi sono sempre tutti nostri, per fare queste opere accessorie. Questi sono soldi assolutamente nostri, che non possono essere spesi per il privato, che poi teoricamente guadagna gestendo l'impianto.
Bene, allora ti ringrazio di questa prima partecipazione a Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa, poi ci sentiremo anche per fare un aggiornamento sulla vicenda, in particolare appunto dell'inceneritore progettato a Trento, e anche per vedere come andrà questo processo di raccolta di firme a sostegno di un referendum che intende abrogare una serie di emolumenti che vengono riconosciuti ai consiglieri provinciali di Trento e di Bolzano nella loro veste però di consiglieri regionali della regione Trentino Alto Adige, che abbiamo visto è per larghi aspetti una sorta di scatola vuota, perché quasi tutto il potere ormai è delegato alle due province autonome, però sussiste anche la regione, che ha 175 dipendenti e spende ogni anno circa 30 milioni di euro solo per mantenere se stessa, e quindi a questo punto una questione che viene sollevata indirettamente anche dal referendum di cui abbiamo parlato con Simonetta Gabrielli in linea da Trento, una delle questioni è proprio: che facciamo con questa regione? La vogliamo di nuovo riempire di significato, oppure andiamo a chiuderla? La cosa da non fare è mantenerla spendendo denaro pubblico senza che ci siano significativi ritorni per la collettività. Grazie Simonetta, e ci sentiamo senz'altro tra non molte settimane.
Grazie Pedro.
Ciao e grazie.
Ciao.
Siamo arrivati così alla conclusione di questa puntata di Voci dalle Dolomiti, in collaborazione fra Radio Cooperativa, che la trasmette in FM in streaming dal sito radiocooperativa.org, e il sito web www.bellunopop.it, dove le puntate sono archiviate e disponibili in podcasting per l'ascolto. Prima di chiudere e di salutarvi, vi ricordo un appuntamento in programma a Belluno, alla sala Giovanni XXIII di Piazza Piloni, in centro città. Dopodomani, giovedì alle 18, si parlerà di piste ciclabili, un incontro che vedrà la presenza di una serie di sindaci della Val Belluna e nel quale sarà presentata un'indagine demoscopica che riguarda appunto il tema dei percorsi ciclabili in Val Belluna. Titolo dell'incontro è Piste ciclabili in Val Belluna, ecco cosa vogliono i bellunesi. Coordinerà questo incontro Filiberto Dal Molin del Panathon Club di Belluno. Sabato 26 novembre si parlerà invece in particolare della pista ciclabile della ex ferrovia delle Dolomiti, Caralzo, Cortina, Cimabanca e Dobbiaco, alle 17.30 nel Palazzo della Magnifica Comunità a Pieve di Cadore. Vi ricordo inoltre che l'altro ieri, domenica, si è tenuta la manifestazione in Consiglio, la marcia degli alpinisti e degli ambientalisti per dire no ai progetti di impianti sciistici con collegamento tra il Piancavallo e l'Alpago, tra le province di Pordenone e di Belluno, nuovi impianti sciistici per continuare in un modello turistico invasivo e fra l'altro anche molto aleatorio dal punto di vista economico. La marcia per dire no a questo modello e per dire sì ha un'altra visione anche dei progetti economici per i territori come quelli montani, in questo caso della provincia di Belluno e dintorni. Di questo parleremo nella prossima puntata di Voci dalle Dolomiti con una lunga conversazione con Michele Boato, vecchia conoscenza di Radio Cooperativa. Vi ricordo che per contattare questa rubrica potete inviare un'email all'indirizzo radio@bellunopop.it. Ogni segnalazione di eventi, iniziative, temi da approfondire che riguardano la provincia di Belluno e dintorni è naturalmente molto gradita. Con questo io, Zenone Sovilla, vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento martedì prossimo, sempre alle 17.30, sulle frequenze di Radio Cooperativa. Grazie a tutti e buona serata.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti. No matter.